Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, Federico con me, Tenedusi, ciao.
Buonasera, ciao Andre.
Allora guys, siamo ancora qua per raccontarvi l'MXGP di Mantova che si è corso qualche ora fa. Ovviamente partiamo dedicando ogni pensiero, ogni energia positiva ad Armina Siasikonis, ancora in coma all'ospedale di Cremona dopo quello che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa sulla sua caduta di domenica. Non ci sono ulteriori news sul pilota dello Squarna. Ovviamente se dovesse uscire qualcosa e incrociamo qualsiasi parte del nostro corpo in segno positivo, perché appunto siano buone notizie, vi terremo aggiornati. Detto questo, Fede, ovviamente speriamo che vada tutto bene, però la situazione in questo momento sembra stabile perché non escono bollettini medici, però sappiamo che purtroppo Arminas non sta bene.
La situazione è grave, aspettiamo ulteriori aggiornamenti sperando che vada tutto per il meglio. Più di così non possiamo fare, gli dedichiamo un pensiero come sempre, lo faremo insomma in ogni puntata direi, un grande abbraccio e speriamo che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.
Assolutamente. Allora, dicevo, si è corso l'MXGP di Mantova, tra l'altro con diversi assenti, ne parlavamo io e Federico proprio prima di iniziare il podcast, perché Lupino, Cervellin, Tonus, tutta gente che nella gara di domenica ha subito qualche infortunio e quindi è out per qualche appuntamento. Cervellin addirittura da quello che sembra per tutta la stagione. Tonus è tornato in Svizzera dopo una commozione cerebrale per una caduta avvenuta appunto domenica. Lupino ha un problema a una caviglia, ma dovrebbe rientrare molto probabilmente non questo fine settimana ma in Spagna. E comunque io e Federico, prima di iniziare a raccontarvi quello che è successo qualche ora fa, parlavamo appunto di questa MXGP che ha raggiunto un livello di competitività tale che si cade tanto, è vero Fede?
Si cade tanto perché il livello è molto alto, si tende ovviamente a spingere di più. E anche le moto, sì, anche le moto vanno molto forte perché hanno raggiunto un livello tale di tecnologia e di competitività, insomma qualcosa di mai visto nella storia del motocross. Sicuramente a livello tecnico siamo in un'età dell'oro, ma anche a livello di piloti che vediamo in pista.
Sì, perché Fede, se vogliamo azzardare sostanzialmente un paragone con gli Stati Uniti, là abbiamo un regolamento molto simile alle moto da concessionaria, tanto per essere chiari, quelle che vediamo nel Supercross e nel National. Quando ci si fa male nel Supercross è più che altro per la conformazione del tracciato, sì, che ci si fa così tanto male. Infatti vediamo molte più cadute gravi nel Supercross rispetto all'outdoor, dove nell'outdoor invece rispetto alle piste anche europee sono molto più larghe e
paradossali.
Esattamente. E al contrario in Europa abbiamo dei veri e propri prototipi, e qua mi viene quasi in mente quello che capitava nel Supercross fino a metà anni 80, mm-hmm, dove esattamente c'erano prototipi allo stato puro che vanno veramente forte. Le piste da noi in Europa comunque sono molto complicate, perché la stessa Mantova non è una delle piste più semplici, sorpassare è complicatissimo, quindi se vuoi provare anche devi andare davvero a manetta, devi andare. Il problema è che quando sbatti adesso ci si fa anche male, e male tanto.
Sì, dopo ovviamente dipende anche dalle piste, perché ci sono anche piste con terreni più duri. Ripensiamo all'anno scorso in Russia ad esempio,
l'ho fatto male tantissimo
ad Orlyonok,
ricordo ancora il volo di Desal.
Esatto, il volo di Desal fu molto brutto, anche Lupino si fece male, quindi è un po' un insieme di cose. Attualmente insomma già il motocross lo sappiamo è una disciplina che a livello di infortuni insomma è molto rischiosa, un po' all'ordine del giorno. In questo momento si è alzato tutto proprio il livello delle moto, dei piloti, forse bisognerebbe alzare un pochino il livello delle piste per quantomeno garantire che i piloti si facciano un po' meno male.
Sì, adesso ho letto di una piccola polemica
a livello di tante piste, non tutte.
Sì. Ho letto di una piccola polemica anche riguardo a quello che succede subito dopo una caduta e che riguarda soprattutto i commissari che spesso intervengono in maniera un po' grezza, permettetevi il termine, nell'aiutare i piloti che un esempio può essere quello di Erlings a Faenza, insomma vanno incontro anche delle situazioni piuttosto gravi, quindi in alcuni tracciati so che alcuni piloti hanno alzato la mano chiedendo un po' più di diciamo come tanto. Posso dire esatto o attenzione sotto questo punto di vista e quindi io poi ti ricordi Fede anche il volo che fece Cairoli a Imola sì. Quando eravamo presenti io e te il tratto della pista venne allargato il giorno dopo il volo di Cairoli quando era già chiaro che al sabato era molto stretto se ti ricordi davanti ai box infatti Tony mise le ruote fuori e fece un ruzzolone che tra l'altro gli fece saltare la gara esatto. Il giorno dopo e quindi insomma vedremo anche in che direzione andrà il motocross sulla sicurezza perché come dicevi giustamente tu Federico le moto sono diventate davvero molto molto competitive paradossalmente e poi iniziamo a parlare della gara di oggi mi viene quasi da pensare che questa MXGP ovviamente con i dovuti paragoni sia un po' come la MotoGP a cavallo degli anni 2010, 2009, cioè a livello di sviluppi, esatto, di competitività delle moto, cioè è stato lì, sono stati gli anni in cui c'è stato veramente un salto di qualità molto molto importante e abbiamo raggiunto veramente delle prestazioni, se ricordi Fede, allucinanti, ecco, quindi...
Sì, sì. Che poi mal si sono conciliate con la crisi economica
esatto,
e dopo
esatto.
Ha portato soprattutto esatto. Lo sgonfiamento del sistema.
Esattamente. Bene Fede, allora oggi io sono comunque contento perché è arrivata la prima vittoria di Romain Fèvre con la Kawasaki. Tra l'altro se ti ricordi Romain nell'intervista che ci aveva concesso qualche mese fa insomma era molto carico sotto questo punto di vista. Tu che hai visto la gara, perché oggi mi affiderò molto a Federico perché io per causa di forza maggiore purtroppo non sono riuscito a vedere le gare, mi ha detto che ha esultato un po' come se avesse vinto il titolo, però evidentemente la sentiva sua questa vittoria da un po' di tempo e il fatto di aver conquistato il successo il primo con la Kawasaki penso che sia stato per lui importante, l'abbia portato appunto a questa esplosione di gioia.
Sì, l'ultimo giro di gara 2 sembrava proprio come se avesse vinto il mondiale. Neanche quando vinse il titolo in MXGP esultò così tanto, secondo
me. Se l'è goduta.
Se l'è goduta perché sì, un po' se lo sentiva. Diceva già da qualche gara che, insomma, doveva azzeccare le partenze. Il segreto, tra virgolette, stava lì. Oggi c'è riuscito in tutte e due le gare. E alla fine ha portato a casa un terzo e un primo posto che peraltro sono le posizioni in cui si è trovato al via perché alla fine di sorpassi in pista ne abbiamo visti davvero pochi almeno in MXGP, in MX2 già molti di più, è stato concreto per una volta, insomma ha azzeccato tutte e due le manche e il risultato finalmente è arrivato. Da settimane parlo del suo 2020 come di una stagione un po' di alti e bassi e tutto sommato è stato un po' l'andamento delle ultime gare visto che ha fatto fatica ultimamente anche a mettere due manche insieme. Oggi ce l'ha fatta e il risultato è arrivato e finalmente abbiamo ritrovato anche il campione sul podio, prima vittoria con la Kawasaki che è una cosa che cercava ormai da diverse settimane, dopo l'infortunio di inizio stagione, c'era già arrivato vicino comunque perché anche in Lettonia soprattutto è riuscito a ottenere risultati importanti vicino alla vittoria, adesso finalmente ce l'ha fatta e insomma vedremo in questa seconda parte di stagione che è cominciata proprio oggi, Fèvre se saprà mettersi in mezzo alla lotta titolata, il titolo non dovrebbe essere più affar suo, però... Chiaramente è importante raccogliere risultati anche in ottica 2021.
No, poi era una vittoria che cercava anche Kawasaki, quindi da...
Sì, mancava da 2 anni, aveva vinto Desalle in Russia 2 anni fa, l'unico Gran Premio non KTM di quella stagione.
L'unica gara in cui vinceva Kawasaki in quegli anni era in Russia, sempre.
Sì, sì, Desalle faceva il suo in Russia e dopo basta.
Tra l'altro, paradossale, dopo le dichiarazioni che avevi postato tu, avevi scritto tu anzi nel weekend di Desalle che iniziava a trovare feeling con la moto, oggi invece è andato incontro a una prestazione molto deludente, con tanta differenza rispetto a Favre, che Fede ha vinto anche grazie a un discorso che noi portiamo avanti da diverso tempo, lo sottolineiamo continuamente, cioè quello legato alla partenza, e anche il secondo classificato, Prado, è l'ennesimo esempio. Se parti bene in questa MXGP, con questi tracciati, con questo livello di competitività, se non cadi, il risultato lo porti a casa.
Sì, ed è stato anche un po' il caso di Desalle in gara 2, perché è stato falciato da Vlaanderen alla prima curva, quindi è stato anche un po' sfortunato in gara 2. Gara 1 non è partito benissimo e in una gara con pochi sorpassi gli è rimasto. La partenza è fondamentale, lo dicono tutti i piloti, lo diciamo anche noi. A Mantova si sta vedendo particolarmente, perché c'è anche poco da inventarsi, tra virgolette. Le traiettorie sono un po' sempre le stesse e inventarsi qualcosa significa rischiare delle cadute e avere comunque scarso successo nell'attacco.
Ballano comunque 2 secondi tra il best lap di Favre e quello di Desalle. Quindi
sì, poi, sì, che dopo stiano attraversando un momento completamente opposto, questo è fuori di discussione, nel senso che Desalle, con tutti i problemi che ha avuto e col fatto che un po' l'età avanza,
sì, credo sia un pilota un po' in fase
si fa sentire,
esatto, insomma, un po' in fase calante.
Sì, sì, è una differenza che comunque è comprensibile, ci può stare, ecco.
Diciamo che Kawasaki, ovviamente, forse un altro anno Desalle potrebbe farlo fare, non tenendo conto di tutto quello che abbiamo visto adesso, però Kawasaki può avere in squadra gli uomini da portare su in MXGP, soprattutto uno, dopo avergli fatto casomai fare un altro anno di MX2,
sì,
per esatto affiancare Favre, e quindi può avere anche la Kawasaki, il giovane, non dico in stile Jorge Prado, perché Prado sta facendo qualcosa di allucinante, però insomma anche loro a livello di giovani sono messi piuttosto bene. Parliamo appunto di Prado, Fede, perché ha vinto la prima manche, però è in serie positiva, possiamo dire, cioè pilota da considerare ormai lotta per il titolo.
Prado oggi per la prima volta ha sbagliato una partenza, questa è un po' la notizia. Gara 2 è partito male, ha perso anche un paio di posizioni verso metà gara su Koldenhoff e Siever, che dopo è caduto e ne parleremo. Quindi anche lui, tutto sommato, a fronte di una cattiva partenza, non è riuscito a inventarsi niente di che. In gara 1 ha dominato, a ennesima riprova del suo livello, della sua condizione. Se Prado parte davanti, comunque è difficile anche andarlo a superare.
Un po' l'Orge Lorenzo,
sì, sì, condivide anche il nome, dai, esatto. siamo lì. Tutto sommato, sì, è in una posizione adesso che per il campionato è buona, ha 35 punti di ritardo da Geyser, ed è stato l'unico, è un po' il vincitore di oggi per quanto riguarda la corsa titolata, perché è stato quello che ha fatto più punti tra tutti i 4, mettiamoci anche Koldenhoff, 5 pretendenti al titolo, e quindi può comunque sorridere, anche se in gara 2 un qualche punto lo ha lasciato per strada.
Dei 4 sicuramente quello che sta meglio, Geyser, Cairoli, Silver, Prado, sicuramente quello che sta meglio.
Sì, sì, direi che quello che... a livello di competitività e fisico è quello che rende un po' di più in questo momento. Sì,
sì, se poi, se ti ricordi, parlavamo anche 3 giorni fa un po' dell'inerzia positiva, chi ce l'ha in questo momento, e lui è quello che probabilmente ne ha di più degli altri, e quindi adesso vediamo domenica, terzo appuntamento sempre a Mantova, prima di andare a casa Prado, vedremo cosa combinerà. Terzo posto per Team Geyser, a pari punti con un eroico, Antonio Cairoli, che ha corso con il naso fratturato dopo la caduta di domenica e in gara 2. Prado terzo, scusate, Geyser terzo in virtù del miglior risultato nella seconda manche. Fede, mi raccontavi di un Geyser comunque un po' che è caduto ancora e insomma comunque è riuscito a andare sul podio. È stato forse più bravo paradossalmente Tony a mantenere lo stesso distacco in classifica in virtù delle sue condizioni fisiche, ecco.
Ah, sicuramente quella di Geyser di oggi è un'occasione persa, perché ecco, in gara 1 è arrivato dietro Tony, non è riuscito ad attaccarlo nel corso di tutta la gara. In gara 2 aveva anche, diciamo, il punto della partita, perché ha attaccato Favre a più riprese, Favre lo ha respinto e poi Geyser è caduto. E Cairoli lì non è riuscito ad approfittarne, perché gli è ripartito subito davanti e Tony non è riuscito a trovare il sorpasso. Se Tony fosse passato, probabilmente sarebbe stato un finale ancora diverso e ancora più disastroso per Geyser. Perché comunque non ha perso punti da Cairoli, ma considerando le condizioni in cui era Tony oggi e considerando il risultato che avrebbe potuto raggiungere Geyser soprattutto in gara 2, insomma, sa molto di occasione persa questa per lui. Nonostante comunque sulla carta, ripetiamolo tranquillamente, Mantova sia una pista un po' così per Geyser, non si sa mai cosa può saltare fuori. Per il momento si è difeso bene, ha preso anche la tabella rossa. Domenica, insomma, vedremo come sarà Cairoli dopo questi altri tre giorni, però potrebbe anche trovare a difendersi domenica se Cairoli dovesse trovarsi in una condizione migliore e Geyser dovesse ancora trovarsi a sbagliare delle partenze e a commettere errori qua e là.
Esattamente. Chi è anche un altro deluso un po' di oggi è Jeremy Seaver, me lo dicevi tu prima Fede, due cadute nella seconda manche le hanno compromesso il risultato finale, quinto assoluto per il vincitore della gara di domenica scorsa. Anche lui dobbiamo considerarlo assolutamente in lotta comunque per il campionato, perché è lì in terza posizione in classifica. Fede, tu che hai visto la gara, cosa ci puoi dire della seconda manche dello svizzero?
Lo dicevamo lunedì, no? Che sì. Seaver si stava trovando in una posizione un po' inedita per lui, a sentire quel profumo più che di tabella rossa, quel profumo di campionato, perché comunque la tabella rossa l'ha già portata anche in MX2, quindi questo già lo sa. Però trovarsi in MXGP così vicini alla prima posizione, con possibilità di giocarsi il titolo e con una forma fisica ottima, può comunque nascondere un lato negativo. Infatti oggi in gara 2 direi che si è visto, perché in gara 1 è riuscito ad arrivare davanti a Cairoli e Geyser, era a meno 10 punti da Geyser in classifica generale, e in gara 2 ha buttato un po' tutto alle ottiche. Quando poteva portare a casa dei buoni punti, stare anche ad attaccare Cairoli nel finale, che un pochino era calato, questo ci sta, invece è caduto due volte, nella seconda ha rischiato anche di farsi del male, perché la moto è volata fuori dalla pista. La caduta non si è vista, la seconda caduta non si è vista, la prima è caduto praticamente da fermo. La seconda non si è vista, però la moto volata fuori dalla pista si è anche danneggiata in maniera abbastanza importante, quindi presumo che abbia dato una botta abbastanza forte e quindi sarebbe potuto anche andare molto peggio. Ha perso dei punti per strada, tenendo sempre in considerazione questi quattro che si giocano il titolo, oggi è quello che ha fatto meno punti ed è quello che ha buttato un'occasione ancora più grossa di quella di Geyser probabilmente, perché sarebbero potuti arrivare punti molto importanti anche in gara 2 e invece si è ritrovato con un nono posto. Parliamo sempre di 18 punti di distacco da Geyser, però diciamo oggi una battuta d'arresto che conferma appunto il fatto di avere una pressione anche psicologica quando ci si trova ad un certo punto della stagione in una certa posizione senza essere tanto abituati.
Sì, soprattutto contro tre piloti, perché anche se Prato è molto, molto giovane, però sa come si vince un campionato, esatto, contro tre piloti che sanno bene come vincere i mondiali. E quindi per uno che è vero è stato in lotta contro Jonas in MX2, però mai in maniera così ravvicinata, ecco, può essere un bel banco di prova quello psicologico in una situazione del genere. Qua hai perfettamente ragione. Abbiamo ritrovato un po' davanti Gauthier Poulain, Fede, soprattutto nella seconda manche, vedo. E, sì. Quindi oltre alla solita Yamaha di Siver, al netto che Tonus è fermo per i motivi che abbiamo spiegato prima, insomma abbiamo rivisto del colore blu lì davanti con Poulain. Settimo Koldenhoff, viene a dire un po' deludente.
Sì, Koldenhoff si è visto pochino oggi, ha perso anche lui un po' di punti per strada, ha perso una bella occasione perché insomma sappiamo che lui va molto forte sulla sabbia, la condizione non è quella del finale del 2019, insomma.
Beh, quella sarebbe classifica stata clamorosa, quella sarebbe,
sì,
clamorosa.
Quella sarebbe stata anche da titolo quest'anno, agilmente.
Il Koldenhoff del 2019, cioè non aveva niente da invidiare quasi a Erlings, cioè sostanzialmente, sì. Perché
se la giocava con lui tranquillamente,
era completamente on fire, quindi sarebbe stato clamoroso, ecco, assolutamente. Ottavo Evans, nono Van Rebbe, che continua comunque a stare nella top 10 nonostante una onda, lo sappiamo bene, molto privata. Decimo Tixier. Facciamo un applauso comunque a Bobrichev, Fede, perché comunque ha chiuso,
sì,
diciottesimo assoluto, 7 punti nella seconda manche, però per quello che abbiamo visto domenica, rivederlo in pista e comunque fare i punti al netto anche delle condizioni tecniche in cui lui corre, tanta roba.
Sì, già vederlo al via,
ecco, tanta roba,
è stato un successo, sì, sì. Il russo d'acciaio,
d'acciaio, forse anche qualcosa di più, perché è veramente, veramente incredibile. Passiamo, Fede, alla MX2, dove abbiamo rivisto dopo domenica ancora vincere Thomas Kjær-Olsen, che si è obiettivamente sbloccato a questo punto, oppure l'area di Mantova gli fa benissimo a lui, perché è arrivato il secondo successo consecutivo con un primo posto nella prima manche e un secondo appunto in gara 2, probabilmente davanti a Vial e Van de Mosdijk. Adesso racconteremo tutto quello che è successo, soprattutto a Gerz, visto che mi tenevi anche tu aggiornato oggi pomeriggio. Mi viene da dire che Olsen, comunque, al netto del che si stia trovando comunque bene a Mantova, stia un po' sfruttando quelle che sono un po' in questo momento, soprattutto a Mantova, le debolezze sia di Vial che soprattutto di Gerz. E quindi riesce a portare a casa 2 vittorie consecutive incredibili. Fede, dimmi te da cosa vuoi partire, se vogliamo partire da Viallo, se vogliamo partire dal solito Gerz che ha buttato via tutto come spesso gli accade.
Beh, ma partiamo da Olsen.
Partiamo da Olsen, non ti bastava quello che ho detto.
Ma partiamo dal vincitore. Beh, se domenica non era stato molto esaltante, oggi molto bene invece, perché la vittoria di gara 1 è stata davvero eccezionale, una bella rimonta, un bel attacco all'ultimo giro su Renault, e abbiamo visto un Kjær-Olsen un po' inedito anche.
Addirittura il Twitter della MGP parla di epic race,
sì,
di Thomas Kjær-Olsen.
Ci sta, ha fatto una gran gara. L'abbiamo sentito anche alla fine di gara 2, ha detto che ha ritrovato un po' la fiducia nella sua guida, nel suo fisico, e adesso sta giocando, bene, anche di, sta giocando anche di esperienza, come abbiamo detto, perché comunque lui corre in MX2 da tanti anni e diciamo che in certe situazioni, in certi frangenti, comunque sa come correre e riesce a mantenere magari più lucidità di piloti più giovani che vanno magari più forte di lui. Però dai, queste 2 vittorie consecutive sono ottime, già un buon pass per la MXGP 2020, restando in attesa di quello che sarà in Husqvarna, perché a questo punto,
sì,
pensando un po' ad Arminas, insomma, vedremo come si muoverà il mercato.
Sì, non ci sarà neanche Jonas,
Forse, perché a questo punto potrebbe esserci anche un ritorno alla fine. Vedremo. Potrebbe comunque già trovare a sobbaccarsi il lavoro della squadra sulle sue spalle, contando che comunque andrà a contare sulla sua esperienza. Il livello, insomma, la vittoria di oggi comunque molto bene, molto molto bene,
Vedremo anche
perché
cosa dirà Kimi Raikkonen,
sì,
perché
Raikkonen.
dovrà valutare anche lui i piloti, purtroppo con quello che è successo anche agli Asi Conis, visto che comunque il proprietario del team è lui, e quindi anche Kimi avrà la sua voce in capitolo su questa situazione, questo è evidente.
Kimi penso che si fidi molto di Kurnen perché
Credo, ah, penso,
comunque,
sì.
essendo ex pilota, insomma, uno che è nell'ambiente da tanto, sicuramente ha buon occhio per i piloti e penso che si fidi bene dei suoi collaboratori. Sulla vittoria di oggi, gliel'ha servita un po' Gerz, dai, arriviamo a parlare di Gerz,
Hai già.
perché con quello che ha fatto in gara 2, insomma, stiamo arrivando un po' a un livello, non saprei come definirlo,
Sta buttando
perché
via tutto, sta buttando via tutto, Fede.
ormai sì, ormai si gioca ogni gara come se fosse l'ultima. Gara 1 era primo e aveva già anche un buon vantaggio, è andato a cadere, è andato a ricadere, buttando via, quando è ricaduto era quarto, se non ricordo male. Buttare via dei punti, anche energie, anche a livello psicologico, direi che il problema sta sostanzialmente lì, perché quando vedi che va a recuperare sull'avversario per il titolo 6 secondi in 3 giri alla fine di gara 2, quando in teoria è il momento in cui tutti dovrebbero essere più stanchi, va a recuperare un distacco così e dopo va ad attaccare alla prima curva dopo il salto dell'arrivo all'interno, con Vial che era già all'interno. Insomma, ti chiedi un po' a cosa stia pensando, quando corre, cioè a cosa pensa. Adesso ha proprio buttato il ferro a fondo, nel senso che corre ogni manche come se fosse l'ultima e purtroppo non trae neanche beneficio, non trae neanche beneficio da questo modo di correre perché continua a cadere e a perdere dei punti.
E oggi mi dicevi che il suo team manager
Il team manager della Yamaha è Marnik Berwoods. Allora,
Ecco,
piccola nota storica.
sapevo.
Marnik Berwoods è un pilota ex pilota di motocross degli anni 90. Lui aveva sostanzialmente un problema, che aveva un nome e un cognome, si chiamava Stefan Everts.
Che non mi sembra poco. E tra l'altro che tu hai intervistato quest'anno per P300, ricordiamolo.
Io e Stefano abbiamo anche un po' parlato di una stagione in particolare che è quella del 96, classe 250, in cui Berwoods era in testa al campionato a metà stagione aveva una settantina di punti di vantaggio su Everts. Quel mondiale andò a perderlo nella seconda parte di stagione con prestazioni clamorose, cioè dal punto di vista negativo, ecco, clamoroso in negativo. E fu proprio un crollo totale che mi sta un po' ricordando, cioè mi fa un po' ricordare quello che sta succedendo a Gerz adesso.
Forse Gerz avrebbe bisogno di una guida
Sì.
che punti di più sulla consistenza, sul risultato,
Cioè, di certo Yamaha non starà a cambiare Berwoods per fare un favore a Gerz, ecco, questo
compreso.
è scontato. Però in questo momento un pilota con un problema, perché è un problema, come quello che ha Gerz, avere una guida in Berwoods, che è un pilota che all'apice della sua carriera aveva gli stessi problemi di Gerz, non penso che gli faccia molto bene. Non so che aiuto possa dargli.
No, perché tra l'altro poi guardi i tempi, è stato il più veloce sia nella prima manche Gerz
Ma
con il testa
assolutamente, ma assolutamente. Cioè, gara 1 la stava dominando, cioè era davanti primo da solo.
che in gara 2, anche se in gara 2 Kjerås è stato più veloce di lui di 5 millesimi, però il tempo è uguale, quindi questo l'abbiamo già detto quante
Una
volte.
volta, cioè.
Tutti i podcast parliamo di Gerz come pilota forse più veloce della MX2, però con un livello di
Una volta che è arrivato in seconda posizione, Gerzinger 2, ma ha recuperato su Vial con una facilità disarmante. Cioè, Vial è il pilota che sta dominando questo campionato. Cioè, sì, sì. Non so se mi spiego. Però poi, cioè, lo raggiungi così a due giri dalla fine, mi fai un attacco, cioè, che definire improbabile è un eufemismo, e vai a sdraiarti così a perdere degli altri punti.
E sono 46 ora.
Insomma, parliamo già di una bella cifra.
Deve sperare uno zero di Vial, allora, sostanzialmente questo. Deve sperare uno zero di Vial. Almeno una manche.
Deve sperare in 1-0 di Vial e che lui ne approfitti, però, perché anche domenica in gara 2 Vial ha avuto dei problemi, però Gerz si è sdraiato ancora. Quindi, cioè, non è neanche tanto il fatto che Vial sbagli, che già sbaglia poco, è più il fatto anche di approfittarne, cioè di concludere una gara senza problemi, perché adesso è diventato un problema pure quello.
Esattamente. Fede, terzo, uno dei nostri pupilli, Vade Mosdic, sul podio, tra l'altro autore, se non mi sbaglio, della pole position.
Sì.
Insomma, tu che l'hai visto correre oggi, cosa mi puoi dire? Cosa ci puoi dire?
Che Vade Mosdic sia fortissimo sul giro secco è un fatto, perché si qualifica sempre nei primi 2-3, quindi ci sarà anche un motivo. Gli manca un po' il ritmo in gara, secondo me. Lo vedi che parte bene, non sempre, però anche quando parte bene si trova secondo o terzo, però col passare dei giri tende a calare il passo e a subire anche degli avversari, perché abbiamo visto Olsen in gara 1, lo stesso Gerz, anche Watson. Ci vuole un po' più di continuità, probabilmente, che è una cosa che arriva anche con l'esperienza. Insomma, ricordiamo sempre che Vade Mosdic è al debutto nel mondiale, quindi già quello che sta facendo, considerando che guida una Kawasaki che non è ufficiale e ha una preparazione sicuramente inferiore a quella di altre moto, sta facendo già una stagione eccellente. Cioè, considera anche Bouramé, che è bene andato nella prima parte di stagione e adesso è decisamente in calo, vuoi anche per il botto di Faenza, però oggi si è visto anche pochino. Lo stesso Aru, prendo i suoi due compagni di squadra, è nettamente superiore in questo momento. Gli manca un po' la continuità, un po' l'esperienza in gara a livello mondiale, però è un pilota che secondo me arriverà.
Sì, un pilota che nel 2021, con anche un supporto tecnico importante e con l'esperienza di questa stagione anche così particolare, può dire la sua, non dico già in ottica campionato, però andarci molto vicino, ecco.
Quindi, in ottica campionato devi vedere cosa fa Vial.
Esattamente.
Vial resterà un'altra stagione nel MX2 almeno.
Sì, potremmo poi fare come ha fatto con Jonas probabilmente.
Poi tornerà anche Hofer, che sarà sull'altra KTM, e quindi anche lui penso che possa essere protagonista, anche se quest'anno l'ha saltato circa tutto. Poi vedremo anche Gerz, vedremo Yamaha come si muoverà, Husqvarna come si muoverà. Quando guidi una moto non ufficiale devi vedere un po' chi guida le moto ufficiali. La sostanza sta tutta lì.
Esatto. Fede, qualcos'altro da aggiungere sull'MX2? Altrimenti chiudiamo, dimmi pure tu.
Ma sull'MX2, ma niente di particolare, direi. Non è stata una gran giornata per gli Asso Motor.
Esatto, che noi
seguiamo sempre con attenzione. Un ritiro a testa per Östlund e Rubini. Un ritiro è un 14° a testa, quindi era andata molto meglio domenica. Si è visto nelle prime posizioni in gara 2 anche Malkiewicz, che è giovane australiano che sta facendo piuttosto bene, un po' un divago anche lui, però con il team della Lancelot. Bene in gara 1, era partito molto bene, dopo è caduto nel primo giro Gifting, che sì, è un pilota che viene dal campionato europeo e con la Gas che
pochi anni nel campionato europeo.
Sì, ha avuto una buona esperienza nell'europeo, sia in 125 che in 250, con una Gas che purtroppo è rimasta senza piloti perché Langenfelder si è infortunato e Sydow anche. Era partito primo, dopo purtroppo è caduto al primo giro di gara 1, però in quattro manche è sempre stato nei primi 10, quindi potrebbe essere un pilota interessante anche lui in ottica 2021, e quindi vedremo, qualche nome buono ce l'abbiamo, dopo sarà loro a confermare i risultati.
Molto bene Fede, allora ricordando a tutti che il motocross torna in pista anche intanto con il National sabato e poi con l'MXGP sempre a Mantova per l'ultimo dei tre appuntamenti domenica, quindi ovviamente continuate a seguirci su P300 con i nostri podcast, con i nostri account su Twitter. Fede, io ti ringrazio, ti auguro una buona serata.
Grazie a te. L'ultima piccola nota, sì, su Guadagnini che ha vinto nell'Europeo.
Certo, bravissimo, che hai ricordato, molto bene.
Sempre in lotta per il titolo con Benistan che comunque è molto più costante. Presumo che il titolo possa portarselo a casa lui, però anche Guadagnini l'abbiamo visto anche impegnato nel mondiale ed è un pilota su cui puntare assolutamente nei prossimi anni.
È sicuramente il prospetto migliore che abbiamo in Italia per il post Cairoli, quindi questo è sicuramente evidente. Bene guys, ci sentiamo, a tutti mi raccomando su P300 tutte le news sul motocross, sul supercross e tanto altro. Ovviamente un grande abbraccio come sempre a Terminas Iasikonis, forza, ci sentiamo, ciao guys a tutti,
ciao, alla prossima.